Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco ed Alessandra.
Ciao ragazzi.
Oggi un episodio serale, così martedì sera. Ieri non l'abbiamo fatto, Grateful Monday, usciamo direttamente martedì sera, proprio prima delle ceneri, proprio prima del mercoledì delle ceneri. Siamo stati impicciati, diciamo così, con diverse cose, quindi abbiamo de detto o saltiamo la settimana oppure lo facciamo uscire martedì sera. E siamo usciti martedì sera. E prima di registrare ci siamo fermati a parlare, a guardarci, a raccontarci, e c'è una cosa che sentiamo dentro che vorremmo condividere. E che vorremmo un po' mettere sul piatto perché veramente ci interroga e ci fa fare tante domande.
Cioè, abbiamo una domanda di fondo, dove ci stiamo chiedendo, guardando un po', non so, statistiche, dati, riscontri anche nel nostro In 5 Pane e 2 Pesci, dove sono i ragazzi? Cioè, prima, quando i ragazzi stavano sui blog, noi abbiamo fatto un blog perché volevamo parlare ai ragazzi. Quando dopo è uscito YouTube su
No, Facebook, poi ci stava
Facebook,
fermo.
subito
Sono
Facebook.
stai su Facebook.
Poi dopo è uscito YouTube, dopo è uscito Instagram, poi è uscito TikTok, abbiamo detto no,
No,
questa ce la
TikTok pa
risparmiamo,
passo, passo, TikTok
passiamo.
passo.
Dopo sono usciti i podcast. Adesso però ci facciamo una domanda, perché secondo noi è la nostra impressione, non so voi cosa pensate, dateci un riscontro, ci siamo rotti tutti di questi social, cioè i social. Boh, ci hanno un po' stufato. A me mi hanno stufato
No,
tantissimo, ma in generale penso pure a voi ragazzi, cioè mi sa che ci hanno stufato.
non so, l'impressione è più un feeling che veramente qualcosa di pratico. Abbiamo un po' l'impressione che a volte ci sembra di parlare nel vuoto, cioè ci sono dei bellissimi messaggi che ci arrivano, però non lo so, sembra quasi che ci sia tanto clamore, ah sì, l'episodio, quella, eccetera, così. Però è come se avessimo l'impressione che ci sia una noia di fondo nel
Un
panorama.
appiattimento delle
Sì,
cose
un dare per scontato, non ve lo so come spiegare. Cioè.
che ormai scrolli Instagram, ma ormai non guardi più neanche anche le cose che ti interessano, non le guardi più nemmeno.
E anche le provocazioni che vengono fatte magari qui su Grateful Monday, magari sì, ti risuonano dentro come richiami belli, importanti. E, ripeto, ci sono tanti messaggi molto profondi e molto belli. Allo stesso tempo, non lo so, è una mia sensazione magari, però vedo quasi che ci sia un dare per scontato, no? Un'ovvietà, no? Come se qua, beh, ci sta 5 pane e 2 pesci, ci sta quello, ci sta
No, ma a
quell'altro.
parte 5 pane e 2
No, ma
pesci,
dico in
adesso
generale.
parliamo di noi, ma proprio in generale, uno si è appiattito un po' a tutto. Allora, volevamo parlare in questo episodio di cioè come fare, nel senso che, mi spiego, cioè, vediamo un appiattimento un po' di tutto, in generale, non parliamo di 5 pane e 2 pesci, proprio di tutti gli argomenti che ti interessano, che tu segui di solito. Però è come se la domanda che cercavi davvero, che è una domanda esistenziale, che ci devi fare con la vita tua, dove devi andare, come la devi usare, e con sto ragazzo che ci devi fare, non ti riesci a fidanzare col lavoro, l'università è un casino, oppure va tutto bene, però mi manca qualcosa, non riesco a camminare, bla bla bla, mettici la tua. Come se tutte queste domande in fondo, tu, pur seguendo quelli che fanno, io seguo quelli che fanno gli orti in tutti i 50.000 modi su
Tu
Instagram.
sicuro che fanno le ricette?
Io seguo quelli che fanno le ricette, ma non li seguo più, non c'ho il tempo, non mi interessa. Però
Qual è la domanda esistenziale tra quelli che fanno le ricette?
fare una cosa buona per cena.
Cosa
Trovare la mia domanda esistenziale del mattino: che cosa cucino per
cucini
cena?
per
Perché
cena?
per pranzo è la
È la
pasta,
pasta.
però per cena ci vuole qualcosa
Ok,
di
va
economico, di semplice e che vada bene a
bene.
tutti. E
Ok.
quindi ognuno di noi c'ha una domanda esistenziale, ma pare per me e pure per voi, penso, che tutta sta roba che noi seguiamo non abbia veramente funzionato, cioè che in fondo ci ha entusiasmato tutti, ci ha fomentato, ci ha dato speranza che c'è qualcun altro che si pone lo stesso problema e quindi ha fatto il canale YouTube Cosa facciamo per cena, però
non funziona veramente.
Veramente proprio fino in fondissimo, dopo il fomento, non funziona.
Dopo l'entusiasmo, dici non...
Cioè, dopo l'entusiasmo che ci sono voluti... Cioè, ci sono anni che esistono i social. Dopo l'entusiasmo, l'adrenalina, non so come si dice, la dopamina che ti dà il social...
Che dopamina?
Che ti dà? Come si chiama quella?
Sì, no, dopamina, però io non penso che sia un problema di dopamina.
Dopo tutta sta roba, la dipendenza e tutte le ore passate sui social, alla fine, dopo, sui social, anche a diciamo a pregare. Diciamo nel tuo gruppo di preghiera, cioè è come se piano piano ognuno di noi, anche grazie ai social, anche nella vita reale, si sia trovato comunque delle persone intorno che la pensano come te o che cercano quello che vuoi tu. Cioè ti sei creato un po' un entourage reale o irreale.
Un circolo di persone.
Un circolo di persone, entourage.
Entourage si dice.
Sì. Che andavano, pensavi tu, più o meno dove andavi tu. Quindi ascolti, per esempio, 5 pane e 2 pesci per questo motivo. Però ti colpisce pure una cosa. Ma non è che proprio funziona. Cioè, mi colpisce la ricetta e magari io stasera ho risolto. Però non è che proprio mo quando mi sveglio la mattina, mo io tutti i giorni so che ricetta fare la sera. E come mi arrangio? Ne ho imparata qualcuna in più, ne vedo tante fighissime, poi ne realizzo una su 10. E comunque il problema mi è rimasto ed è una rottura sta cena.
Io ho una mia teoria dell'evoluzione dei social, che è questa. Che penso che prima dell'avvento di internet, o comunque dell'utilizzo di internet moderno, le persone si accontentavano di uscire con quelli che trovavano. Cioè, mi ricordo, se tu volevi andare a arrampicare, non è che ci vuoi tutta sta scelta. Cioè, ti guardavi un po' intorno, trovavi magari un compagno di università che andava a arrampicare e ti aggregavi con quello. Cioè, te stava simpatico, non te stava simpatico, andavi con quello. Andavi in palestra, l'arrampicata, magari trovavi qualcun altro. Cioè, quello che passava...
Iniziavi da lì.
Quello che passava al convento, insomma. E già devo dire che già incontravi persone che... volevano fare qualcosa che ti piaceva. Io stavo a Roma, ma se tu stavi qua al paesello, volevi andare arrampicato, lo davi in fronte, prendevi un moschettone e te lo davi in faccia, perché non c'è sta nessuno che va a arrampicare, quindi...
Ti arrampicavi sugli specchi.
Esatto.
Trovavo un
andavi a giocare a pallone, quindi... Cioè, perché non
quindi andava a giocare per forza
per
a pallone.
Forza, perché sennò non ci stavano alternative. Penso che con l'avvento poi dell'utilizzo di internet moderno, con le varie WhatsApp, gruppi Telegram, social di vario tipo, come si dice, pagine Instagram, abbiamo avuto la possibilità veramente di andare un pochettino più a fondo a quelli che erano le nostre domande e anche i nostri interessi. Poi avendo effettivamente l'opportunità, almeno a livello virtuale, di incontrare persone che condividono gli stessi tuoi interessi e condividono le tue stesse domande, e quindi ti aiutano a trovare delle risposte.
E dici, ma dai, allora si può fare sta cosa? Porca miseria, voglio fare pure
io. Ho trovato delle pagine dove ti spiego tutti i nodi possibili, immaginabili.
Che
cosa
non ti servono a niente proprio.
Non servono a nulla.
Però ma te ti fomenta.
Tu lo vedi e dici, no. Vabbè.
Io dopo tutte le cose dell'orto che ho visto, ho pianto l'orto esattamente come avevo pensato all'inizio.
Ma questo che c'entra?
Allora, no, per dire che è stato tutto inutile.
No,
però,
non è vero.
Mi ha fomentato vedere quello che costruisce la serra, che non la farò mai con tutti quei legni, quelle cose. Io non ce l'ho il giardino piccolino, dove che non mi serve. A me mi serve un orto vero, la serra vera, che ci devo fare? Però lo guardo, guardati.
Abbiamo imparato a fare tante cose dell'orto proprio guardando tanti progetti online. Però penso che a un certo punto, sì, è vero che tu vedi tutta sta roba qua, impari tutta sta roba, però è come se rimanesse un po' fine a se stesso. Il terzo step, che è quello che stiamo vivendo con Real Men, secondo me, con i gruppi Real Men di accountability, è questo, che tu a un certo punto ti rendi conto che puoi utilizzare questi grandi mezzi di comunicazione per incontrare di persona le persone che veramente vogliono le stesse cose che vuoi tu, hanno le stesse domande che vuoi tu. Però non te ne frega niente alla fine dei social, ti interessa di incontrarle. Cioè, quindi tu utilizzi poi la pagina, il progetto X, eccetera, eccetera, per incontrare effettivamente le persone e farci le cose di persona. E dei social non te frega niente.
E quindi siamo ritornati al punto zero, che esci con quelli che ti aiutano a fare quello che ti serve a te, però con la differenza che non sono necessariamente vicini di casa, ma sono anche persone più o meno in un
Sono anche lontane.
lontani, più o meno distanti, diciamo, più o meno vicine, non lontane lontanissime, non vicine
Che ne so,
vicinissime,
c'è il
sono
gruppo.
più o meno
Sì,
nella tua
un'ora,
zona.
un'ora, 2 ore di distanza, persone che non avresti mai magari preso in considerazione prima, adesso invece ti sembra quasi, cioè siccome ormai
Incontrare una persona dal vivo ti sembra quasi una cosa irrealistica.
esatto, quindi ti fai pure 2 ore di macchina, però ti
Pur di incontrare una
pur
persona,
di
pensa.
incontrare una persona così. È un po', cioè, secondo me è bello, però chiaramente ti fa fare anche, cioè, tante domande, e anche noi come 5.2 ci domandiamo, no? Verso quale direzione poi portare il progetto nei prossimi passi, così a breve, medio termine, insomma. Adesso il nostro grande progetto di adesso è finire di scrivere il libro sull'affettività, che, vabbè, indovinate un po', ci stiamo mettendo più di quanto avevamo preventivato.
Ci stiamo organizzando adesso 10 giorni a Medjugorje per scrivere il libro.
Faremo questo. Poi io sono stato in Abruzzo, invitato dai passionisti perché vogliono organizzare un corso, e ci siamo aperti anche a questa possibilità di fare un corso a San Gabriele, proprio sotto al Gran Sasso, un posto bellissimo. Probabilmente lo faremo, non lo so bene adesso quando, però probabilmente nei prossimi mesi, forse d'estate, non lo so, insomma ci stiamo pensando. E
Alla Baite anche abbiamo pensato di fare queste
la guarigione
settimane
del cuore.
settimana di guarigione del cuore, che però diciamo quello che abbiamo proposto che andava fatto, che sarebbe stato fra 10 giorni, in realtà l'abbiamo annullato perché abbiamo avuto dei problemi e quindi non l'abbiamo potuto fare.
Vabbè, sì.
Però ne faremo,
Sì.
lo riproponiamo.
L'idea è di rifarlo e di farlo anche con una cadenza, insomma, abbastanza, cioè, frequente, ecco, perché crediamo molto
Modalità.
in questa modalità, in questa possibilità di incontrarsi proprio faccia a faccia, non tanto, cioè, più possibilmente non tanto in un evento, ma piuttosto in un lavoro fatto proprio gomito a gomito. Detto questo, la cosa che ci fa domandare un po', che volevamo anche così ricondividere con voi, anche per quello che abbiamo fatto noi, è questo: che questa è una mia teoria, poi non so se effettivamente sia vera. Questo è quello che sto sperimentando almeno con Realmen. Però la domanda pure che ci facciamo noi è quanto effettivamente le persone, i ragazzi, abbiano voglia poi di lavorare.
Cioè, la domanda vera è, dopo questo preambolo di 13 minuti, la domanda è: come veramente si risolve nella vita? Perché questo è il punto.
Sembra, non ho capito.
Cioè, la domanda è: io mi sono seguita tutte le cose delle ricette, tutte le cose dell'orto, tu ti segui 5 pane e 2 pesci, vai al gruppo di preghiera, non lo so che fai. Ma la domanda è: come lo risolvi veramente il problema che hai? Questa è la domanda.
Meglio, come ti metti realmente in cammino su questa cosa?
Allora, io una lista ce l'ho. Perché, allora, innanzitutto la lista c'è. Allora, devo dire questo, devo dire questa parentesi.
Non lo
La
so.
devo dire per forza perché ce l'ho qua che mi sento male se non la dico. Allora,
Pluff.
io mi sto mantenendo. Mantengo buona e calma. Però. Io posso
Cascattare.
scattare nel senso che mi arrabbio tantissimo quando qualcuno mi dice beata te,
Beh, da te. Lo sapevo che
la
andava a
posso
finire.
fa. Questa cosa mi fa proprio arrabbiare.
Facciamo, ti
Aspetta,
do
aspetta,
2 minuti per sfogarti. Ragazzi, andate al minuto 16.
aspettate
Andate
che adesso mi
pure.
sfogo.
Andate al minuto 16, non c'è bisogno di ascoltarla, andate.
Allora, io mi devo sfogare pesante. Allora,
Hai 2 minuti.
io sono contenta che alla base parto soft. Io sono contenta. Falso, però per un certo verso sono contenta che alla Baita ci siano così tante difficoltà di ogni ordine e grado, non solo quelle che raccontiamo, Ma che quelle che raccontiamo le possiamo raccontare. Quelle che non raccontiamo, che non vi stiamo raccontando in questi mesi,
Non le
e che
possiamo
proprio non si
raccontare.
possono dire. Perché chi sta con noi a vivere così di primo pelo tutta sta roba?
Martina Chiara, Manuela Elena.
Manuela Elena. Ciao Manuela Elena che sei dall'altra parte del mondo in missione. In questo mese si rende conto di quanto costa una cosa del genere, di quanto è prezioso. Quindi, quando verrà uno alla baita a fare la guarigione del cuore e proverà a dire con tanto coraggio a Marta:
No, non con tanto coraggio, lo dirà così in semplicità.
ma perché ci dobbiamo alzare alle 6? Non ci possiamo alzare alle 8:30 per pregare? Perché fa freddo? Marta, t'avviso, se tu sei una ragazza e vuoi venire la settimana, t'avviso prima, non lo dire, dillo a me magari, ma Marta ti fulminerà senza di una parola, non penso te lo spiegherà, ti fulminerà perché sa molto bene il motivo per cui bisogna alzarsi alle 6 la mattina, quanto è faticoso, lo sa prima di te. Perché è un anno e mezzo che lo fa e sa soprattutto i frutti che ne riporta. Quindi è una domanda che penso che per i secoli dei secoli, finché Marta almeno starà qui,
Finché Marta non ci
non ci
separi.
separi, non si può nominare questa
Sì,
domanda.
ma che vuoi dire?
Voglio dire con questo che quando tu vuoi davvero qualcosa, ti devi fare un mazzo così. Adesso non ci abbiamo il video, però immaginatevi il
Vai,
gesto che so, un po' di
immagini
fantasia.
il video, metto il video, vai, vai,
Un po'
rec.
di fantasia. Ti devi fare. Perché
Così piccolo?
in un podcast, in un video, in un reel Instagram, su YouTube, non risolverai. Dai, ho detto questa cosa. E quando mi dicono beata te, che tu c'avevi 3 figli, ancora non c'avevi 30 anni, io dico: ma va, perché?
Ma assorbe pure.
No, nel senso, io riconosco di aver avuto una grande grazia, poi riconosco che tutti i miei guai li ho dovuti risolvere dentro un matrimonio con i figli, quindi cioè, la grazia c'è stata, però diciamo anche chi non c'ha, anche chi la risolve prima la propria vita e dopo si sposa e c'ha i figli, c'ha una grazia che però diciamo è meno eclatante. Però quello che voglio dire è che io vedo che tutte le persone matematicamente che si fanno un mazzo così, sempre riguardate lo stesso video di un minuto fa, poi ci arrivano a mettersi in gioco, ci arrivano a capire un pezzettino alla volta quello che la vita li chiama a fare. Non ne conosco persone che non l'hanno fatto, oppure invece conosco persone che magari hanno provato a farlo. Conosco tanti tipi di persone. Allora, chi lo fa a chiacchiere? Io mi ascolto questo, vado alle omelie di Don Fabio e faccio le 10 parole e pensi che ca hai capito tutto, ma non hai risolto ancora niente. Quella è la partenza. Chi si è messo in cammino e poi le cose piano piano un po' si sono risolte. Che ne so, tu volevi risolvere l'affettività. Effettivamente il ragazzo che c'è adesso non è paragonabile a quelli di prima. Un minimo ce l'hai fatta.
Meglio o peggio?
È
Ah, è
meglio,
meglio,
è
ok.
meglio. Cioè, ci sta in maniera sana perché hai visto tante cose
Hai
con gli occhi
capito? E sai
diversi.
anche che cosa vuoi maggiormente?
Chi invece magari ha parzialmente risolto e è arrivata a una vocazione. Dopo, comunque rimane lì. La notizia è che l'obiettivo non è stare un pochino meglio, avere il fidanzato meglio, sposarsi o non so che cosa. La notizia è che tu hai risolto, diciamo così sta parola, ma lo dico proprio super grezzamente, quando tu diventi generativo, quando la tua vita è feconda, a prescindere se c'hai figli, se sei sposato, non è quella la fecondità, perché quante famiglie con 50 figli sono
Sono
infeconde?
terribili.
Sono terribili. Io ne conosco, mo dico i neocatecumenali che sono gli unici che hanno
Poverini,
80 figli.
perché li vuoi?
Prendiamo di mira i neocatecumenali
No.
che hanno 80 figli.
No, vabbè, dai,
ce n'hanno 80 figli, ma tutte le famiglie neocatecumenali, solo perché hanno 80 figli, sono famiglie fantastiche, generative, no. Ma non mi risulta.
No, 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 decisamente
non mi risulta. Tutte le famiglie numerose sono generali, mi risulta.
No, no, no.
Mi risulta che quando tu ti parcheggi nel tuo gruppo di preghiera...
ma la vedi che vuoi fare
parole,
il tema che volevo fare io?
Quando tu ti parcheggi... non ci arriverai mai a sta roba. Ti parcheggi sui social, ti parcheggi che pensi di... cioè tu pensi che risolvi quando capisci.
Allora, aspetta che lo sintetizzo.
No!
Lo sintetizzo.
Tu risolvi... Io vedo che...
il concetto.
Aspetta, allora dico quello che ho visto con i miei occhi. Tu cominci a risolvere quando zappi. Ma letteralmente. Quando vieni a Oret Labora... e ti fai sempre un mazzo, sempre come il video di prima. Quando zappi...
potremmo fare un meme con te che fai quel gesto là.
Quando zappi, devi vedere che... perché facciamo zappare così? Perché...
che dobbiamo fare l'orto.
Sì, no, ma perché noi ci abbiamo bisogno di te che zappi. No, guarda, io da solo zappo meglio, 3 volte più veloce e soprattutto non devo ascoltare tutti i tuoi guai esistenziali. Guarda, ti garantisco che è meglio. Quando tu zappi, vedi che il 95% dei tuoi pensieri ti rendi conto che sono inutili, sono pipponi mentali. Il 5% sono le cose serie della tua vita. E quindi quando tu stai là a zappare, te lo dico io, che al primo giorno sei entusiasta, magari lo fai, reggi ancora un po' la mascherina di chi sei tu, di chi vuoi apparire tu, ma il secondo giorno non ne la fai più.
Ti è passata la mascherina.
E quando zappi la tua vita. Io ho visto le lacrime di chi falcia e con una rabbia, perché tu là stai lavorando, zappando fisicamente, tu ti stai incazzando con la vita tua. Perché a un certo punto il lavoro fisico ti porta veramente ad arrivare al dunque. Non ne fai se tu fai il muratore o fai l'agricoltore, tante chiacchiere, non le fai.
Però aspetta, non è che basta fare il lavoro manuale per poter poi
arrivare
al punto della situazione.
No, questa era una metafora reale, però non tanto metafora, per dire che quando tu vuoi qualcosa di grande, cioè se la tua domanda è grande, non puoi pensare di ottenerla dal divano in macchina mentre ti ascolti il podcast sulla tangenziale. La risposta la ottieni soltanto quando ti fai il mazzo. Cioè tu, io per andare ad Assisi, io a 15 anni, aspetta, ancora prima, allora io a 11 anni ho incontrato il Signore per sbaglio, andando in chiesa, sta messa bellissima, mi sono avvicinata a questo gruppo di ragazzi che erano meravigliosi, ho detto io vorrei far parte di questo gruppo, perché io, ragazzi che si abbracciano, si vogliono bene, stanno insieme in un modo così sano, io ci avevo invidia, dico no, ma pure io li voglio gli amici così, possibile che io non ce l'ho gli amici, io voglio... ho fatto di tutto proprio per far parte di questo gruppo. Quindi a 13 anni mia mamma mi veniva a prendere a scuola alle 5:30, in inverno ancora è buio, mi portava con lei a lavare i cessi degli asili del paese, tutti i santi giorni, in cambio io chiedevo soltanto di fare il ritiro di Rimini, che era il ritiro nazionale del rinnovamento. Basta! Poi dopo, a 15 anni, ho incontrato Assisi.
No, aspetta, non si è capito. Cioè, non è che tua mamma ti portava a pulire i bagni perché voleva compagnia. Ti faceva pulire i bagni.
Faceva pulire perché cioè, poteva trovare un'altra persona che lavorasse con lei. Ma io dicevo, no, lo faccio io perché voglio i soldi. A me, io non voglio i soldi, mi interessano solo i soldi per andare a sto ritiro. Una volta all'anno. Questo era il nostro patto. Io ci andavo gratis, tutti i giorni. Dopo, quando devo andare ad Assisi, che a 15 anni ho conosciuto Assisi, quando devo andare ad Assisi, comunque i bagni purtroppo dell'asilo non c'erano più.
L'ho buttati giù.
No, ci andava qualcun altro. Io mi sono inventata la qualunque andare a cogliere le pesche, ma a 15 anni, andare a cogliere le pesche. E mi hanno detto, guarda, non ce la fa. Mi hanno mandato via perché non ce la potevo fare, non mi potevano pagare la giornata, io non reggevo, non ero ero troppo una ragazzina. Immaginatevi magra, pensatevi magra. Io dovevo sollevare ste scale di ferro e portarle da una pianta a un'altra. Lo facevo e stavo zitta perché volevo i soldi che dovevo andare a Sisi. Però io veramente non ce la facevo. Cioè non mi potevano chiedere di fare di più di quello che già facevo. Tipo non potevo caricare
le cassette
di pesca come facevano gli uomini, i ragazzi che erano con me di 30 anni. Ma io non ero proprio in grado. E quindi poi andavo pure al ristorante a lavare i piatti. E mi hanno detto, guarda, cioè, ti abbiamo fatto provare, però, perché non ero, cioè, fisicamente non reggevo una cosa del genere. Però io comunque facevo il giro dei ristoranti, comunque facevo il giro di raccogliere. Comunque dopo la cosa fissa che c'avevo, lavare le scale alle signore, alle anziani dei palazzi. Li lavavo le scale e mi davano 20 euro al mese. Devo lavare una volta a settimana le scale. Ne facevo due o tre. Tutti i sabati, e così dopo io c'avevo sto biglietto per andare a Sisi una volta al mese. Cioè io mi sono inventata di tutto per farlo, perciò io ho trovato, mi sono inventata di tutto per farlo. Ci ho messo beato chi intraprende nel suo cuore il santo viaggio. Il Signore ha provveduto trovando un padre spirituale che veramente mi ha dato gli strumenti, e ha provveduto perché il Signore non poteva rimanere così davanti a una ragazzina che si faceva in quattro per capire, per rispondere alle sue domande esistenziali. Ma non gliela fa il cuore di Dio a vederti. Allora mi chiedo, ma Dio ti vede così? Ti stai distruggendo?
Distruggendo non è una parola che...
Distruggendo? No. Stai facendo carte false tu per rispondere a queste domande, oppure stai sul divano
non c'è bisogno
e
di
ti guardi Instagram?
Non c'è bisogno di distruggersi.
Guardi Instagram, tutti i predicatori bravissimi americani, tutti i pastori protestanti che predicano in un modo pazzesco. Tu fai questo, bravo, fallo, però almeno le ginocchia le consumi.
Questo, cioè nel senso tu... Poi di tuo, quanto ci stai mettendo? Perché il preambolo di questo episodio era: vediamo un po' di appiattimento, vediamo che forse non siamo sicuri che quello che noi diciamo, cioè a volte abbiamo l'impressione che quello che diciamo casca un po' così nel vuoto, nel senso sì, bello, 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 però poi siamo sicuri che quello che stai ascoltando poi lo metti in pratica, nel senso lo vivi profondamente nella tua vita e incominci a operare un cambiamento concreto?
Cioè, guarda che per me, se tu non fai un cambiamento e non rispondi alla tua domanda, io, non ti preoccupare, vivo benissimo. Cioè, come mio figlio dice, no, ma io non voglio studiare. Però non c'è problema, io la terza media ce l'ho, il problema è tuo che non ce l'hai. Io sto a posto. Non è quello il punto è... Tu veramente hai il coraggio di andare a fondo su questa domanda che c'hai, oppure stai scherzando con la tua vita? Cioè, pensi che un giorno arriverà qualcuno e ti darà la risposta? Oppure tu stai scherzando? Cioè, non fai sul serio.
Te la stai raccontando. Scherzando vuol dire te la stai raccontando. Io veramente sono stupito di tutto questo discorso di Ale, perché io gli avevo proposto come argomento non si campa di rendita, e adesso lei sta facendo come argomento non si campa di rendita.
No, sto facendo come argomento
non si campa, cioè,
che se tu non fai sul serio non... perdi tempo, lascia perdere.
Vabbè, è parente a non si campa di rendita, perché quello che penso io è questo: tu hai incontrato, parliamo proprio di 5 pane e 2 pesci. Tu hai incontrato 5 pane e 2 pesci.
Mi piace che ci parla di 5 pane e 2 pesci, ti sta a cuore questo
progetto. Sì. Hai ascoltato delle cose che andavano veramente al profondo della tua vita e che apportavano, non dico delle risposte, però ti aiutavano a formulare degli interrogativi veri, calzanti, profondi per la tua vita. Ora, il punto è questo: non basta ascoltare tutti i podcast di 5 pane e 2 pesci perché là hai ricevuto un'intuizione. Non basta leggere le newsletter perché lì hai ricevuto un'intuizione. E non basta neanche magari fare, che ne so, che ti fai rosare tutti i giorni, che so, perché noi abbiamo detto che era una cosa buona, non lo so, perché preghi... Cioè, non si campa di rendita. Io quando ho incontrato per la prima volta l'insegnamento cristiano con Don Fabio alle 10 parole, lì ho ricevuto veramente... i primi, proprio il primo catechismo, le prime parole di vita, i primi versetti del Vangelo che mi hanno colpito veramente. Ed è là che ho fatto le prime scelte per esempio sulla castità, con la mia ragazza, le prime scelte di vita un pochettino più profonde. Però poi non si campa di rendita. Cioè, poi da lì ci sono stati tanti altri passi che sono stati necessari, ma conosco allo stesso tempo tante persone che hanno fatto i 10 comandamenti con me e sono rimaste esattamente lì, con quelle belle parole e con quelle piccole scelte del momento prese da un momento di entusiasmo o da un momento anche di verità con se stessi. Però non si campa di rendita.
Cioè, finisce lì.
Cioè, Padre Giovanni dice nelle relazioni: se l'amore non cresce, muore. Ma questo vale anche nel cammino di fede. Questo anche vale nel cammino della tua vita. Se non continui a lavorare su te stesso, sulla tua vita, e non continui a rilanciare con il Signore, abbandonandoti sempre di più, questa relazione muore. Ci sta anche all'inizio del libro dell'Apocalisse, no?
Ah,
Che
pensavo nel libro che stiamo scrivendo perché abbiamo fatto una sezione su questo.
nel libro che stiamo scrivendo, nella newsletter, quelle vecchie che abbiamo fatto nelle settimane scorse, abbiamo sempre insistito, reiterato 1.000 volte, in 1.000 parole, in 1.000 cose, che dice: nessuno entri nell'amore che non sia un iniziato. E cioè, dice, tu così come sei, non vai bene, nel senso che tutti dicono: no, come, devi essere te stesso. Sì, devi essere te stesso, ma sei acerbo, sei inconcludente, non hai gli strumenti, non hai il coraggio, ci muori dentro una relazione, ci muori tu e ci muore pure l'altro. E quindi è necessario di lavorare su te stesso. Hai bisogno di lavorare sulla tua autostima, hai bisogno di lavorare sulla tua capacità di essere gratuito, hai bisogno di lavorare, eccetera, eccetera, le varie cose che abbiamo detto. Quindi non si campa di rendita. Se tu oggi lavori sulla tua autostima e poi ti fermi lì e ti parcheggi lì, non andrai lontano. Se tu oggi lavori sulla tua relazione con i tuoi genitori e ti fermi lì, non andrai lontano. Se tu ti sposi dopo aver lavorato sui nuclei di morte e fatto un discernimento e ti fermi lì, non andrai lontano. Se tu vivi la tua relazione in castità, ma non stai toccando i vari aspetti importanti, domande esistenziali, dove vi chiama insieme il Signore, non andrai lontano. Conosciamo tanti matrimoni che affrontano questa grande difficoltà, e cioè sposi su grandi lavori, magari su grandi percorsi da fidanzati, che però poi hanno smesso di investire per un motivo o per un altro. Qua non bisogna trovare i colpevoli o non bisogna trovare l'assassino di turno. Il punto qua fondamentale è: non si campa di rendita. È necessario continuare a lavorare, o meglio, per tanti anche iniziare a lavorare seriamente. Non basta ascoltare un episodio del podcast o 300 episodi del podcast, quanti ce ne stanno su Spotify. Ma è importante invece diventare concreti, mettersi in discussione, cadere, contestare, piangere.
Io voglio concludere subito l'episodio del podcast perché tu non devi perdere tempo a ascoltare chiacchiere, ti devi mettere al lavoro. Cosa fare? Voglio dire questa cosa e poi bisogna chiudere il
Che
podcast.
bisogna preparare la cena?
Che bisogna la cena. No, bisogna chiudere il podcast perché veramente ti devi fare questa domanda seriamente, perché comincia la Quaresima. E può cominciare come tutte le quaresime della vita tua, sono 30 anni che fa la quaresima, tutte inutili. Ma invece la quaresima è un'occasione per fare. È inutile che fai il digiuno se tu non ti fai queste domande, se tu non lavori, serve a niente.
Il digiuno dovrebbe aiutarti a fare queste domande.
Ma non, se tu lo fai così, metti la crocetta e ti senti un bravo cristiano, non serve. Se tu lo fai perché è un tassello che vuoi mettere per andare al dunque, allora può avere un senso, ma se no è solo una cosa pesante, un sacrificio di quelle cose inutili. Dio non vuole i sacrifici, Dio vuole che tu ti realizzi pienamente per quello che sei. Questo, Dio ti vuole guarire, Dio ti vuole salvare. Quella quaresima è arrivare alla consapevolezza di Pasqua che Dio ti vuole salvare. Tu hai bisogno di un salvatore? Domanda. La tua vita ne ha bisogno? O stai a posto nel tuo gruppo di preghiere? In fondo, hai trovato delle persone che ti vogliono bene. Ma è vero, stai male, però prima stavi male da solo. Adesso stai male al calduccio dei tuoi amici che ti fanno una carezza il sabato sera. Male non è, sempre meglio di prima. Ma questa non è vita, questo non è vivere. Essere cristiani vuol dire lasciarsi salvare, non è fare dei sacrifici, ma lasciarsi salvare. Salvare. Ma tu ci devi andare. Cioè, Gesù Cristo ne ha salvati storpi, ciecati, tutti. Ma ci sono andati questi da Gesù. Cioè, questi qua, tu immagina, ciecati e storpi, e com'erano?
Lebbrosi.
Ci sono andati da Gesù Cristo. Ci sono andati. Tu pensa, tu zoppo, che vai dove è Gesù Cristo perché dicono che farà un discorso questo grande maestro su quella montagna. E tu, stuart, stuart, come si? Prendi e ci vai. Ma tu lo fai sta cosa? Tu lo fai?
L'emorroissa che spinge attraverso la folla delle persone e tutto il resto per toccare il lembo del mantello.
Ma tu la fai sta roba? Perché questi vengono guariti. Vengono guariti questi. Non viene guarito così uno che stava a casa sua mentre stava nel suo
Mentre
letto.
stava scrollando su
Instagram, Gesù l'ha guarito.
Instagram.
Io non ho mai sentito una guarigione del genere. Almeno a Lourdes ci devi andare. Cioè, almeno nell'acqua ti devi mettere. Una cosa fa. No, ma io vado tutti i sabati alla preghiera. Ma certo che ci vai, perché quelli ti vogliono bene. Ma è chiaro, ma dimmi un posto, dimmi tu un altro posto dove ti vogliono bene a prescindere. Non c'è. Certo che ci vai. Sì. I tuoi amici, quelli in mezzo alla strada, parlano di cose troppo superficiali, vuote, e se stai male sono fatti tuoi. Ma certo che vai al gruppo di preghiera, ma mica per Gesù Cristo. Ci vai per gli amici, che stai bene. Quindi cosa fare? Diventiamo operativi. Devi pregare lo Spirito Santo, ma lo devi proprio pregare. Tu devi stare in ginocchio e devi dire: Signore, che già fa? Io ho bisogno di te. Cosa devo fare? Perché tu vai a messa, dici il rosario, fai questo e fai quell'altro. Bravo. Questo è per un benessere, diciamo, totale della persona. Come dire, io mangio sano, faccio la passeggiatina dopo pranzo, questo sono io. Faccio la passeggiatina dopo pranzo e penso che sto bene. Ma se tu hai male al ginocchio, non lo risolvi mangiando sano e facendo la passeggiatina. Lo puoi anche peggiorare. Visto che fai la passeggiata, dovresti intervenire su quel punto. Quindi io stavo nel mio gruppo di preghiera del rinnovamento che mi ha dato la vita perché mi ha fatto incontrare Gesù Cristo. Mi hanno voluto bene, mi hanno accolto, mi hanno formato, mi hanno tutto e io li devo tutto a queste persone. Ma non rispondeva alla mia domanda: che senso ha la mia vita? Una domanda vocazionale. Quindi per rispondere a quella domanda, io sono dovuta andare ad Assisi perché lì rispondeva alla mia domanda, padre Giovanni. Io ho cominciato un percorso. Quindi tu prega lo Spirito Santo che dove sei va benissimo, però devi prima cercare qualcosa che risponda chiaramente alla tua domanda. Devi andare nello specifico, devi risolvere. Questo devi fare. E con questo vi salutiamo e non aggiungiamo altre parole.
Niente, basta
Perché
tue
questo
parole.
podcast rimanga asciutto. Ciao a
Buona
tutti, ci
serata e
vediamo la
buon inizio di
prossima
quaresima.
settimana.
Ciao.